Oggi parliamo di...
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Calaritana, da Don Walter Onano,
da Alessandro Porcheddu un caro saluto.
Siamo giunti a una nuova puntata della nostra rubrica Oggi parliamo di missione e mondialità. Vi ricordo che questo programma va in onda la domenica pomeriggio alle 19:10 e in replica il lunedì mattina alle 8:30. Potete anche seguirci in streaming sul sito www.radiocalaritana.it e riascoltare questa e le altre puntate in podcast.
Oggi vogliamo ricordare la figura di un caro sacerdote missionario, Don Nino Onnis, scomparso lo scorso 17 febbraio, e per 19 anni, dal gennaio 94 all'ottobre 2013, direttore del centro missionario diocesano, ma prima ancora missionario Fidei Donum a Bacuri, in Brasile, dal gennaio del 1975 al gennaio del 1991 per ben 16 anni. Don Nino è stato anche uno dei primi ospiti di questa trasmissione all'inizio del mese di ottobre e con lui avevamo commentato l'apertura del mese missionario. Per ricordare Don Onnis abbiamo in studio graditissimo ospite l'arcivescovo Monsignor Arrigo Miglio, che ringraziamo di cuore per la sua presenza.
Sono io che ringrazio per questa opportunità. Ricordare Don Nino Onnis è un bisogno del cuore, perché Don Nino è stato per tutti, anche per me, un caro amico fin da quando l'ho conosciuto animatore al seminario regionale insieme al rettore, l'indimenticabile e indimenticato Don Efisio Spettu. Eravamo appunto negli anni 92-93, lui era tornato da poco tempo dal Brasile. E ricordare lui oggi è anche l'occasione per ricordare i tanti sacerdoti cagliaritani e sardi che sono partiti Fidei Donum. Quella è stata una stagione particolarmente bella e feconda per la diocesi di Cagliari e per le altre diocesi della Sardegna. Sacerdoti Fidei Donum sia in Brasile, sia in Africa, in Kenya. Davvero possiamo parlare di una primavera dello spirito fiorita dopo il concilio, e appena prima del concilio c'era stata questa enciclica del Papa Pio XII, l'enciclica appunto Fidei Donum, le prime due parole dell'enciclica, l'Incipit, che ha dato il nome poi a questa formula di collaborazione di sacerdoti diocesani con le chiese più giovani e più scarse di sacerdoti. Non necessariamente solo l'America Latina e l'Africa, ma in quel momento è stato soprattutto verso l'Africa e verso l'America Latina. Fino a quegli anni, fino a Pio XII, per andare sacerdoti missionari, l'unica strada possibile, percorribile, era quella delle congregazioni religiose o di altre società di vita apostolica organizzati in maniera simile alle congregazioni religiose. Pensiamo al PIME di Milano, i missionari della Consolata di Torino, ai Saveriani di Parma, Combognani di Verona e a tante altre congregazioni. Pio XII si è reso conto che c'era bisogno di potenziare questa collaborazione e con la sua enciclica aprì la strada ai sacerdoti diocesani, previo l'accordo dei due vescovi, quello di partenza e quello di arrivo. Ci è voluto un po' di tempo perché questa formula decollasse. Nel frattempo il Concilio ha preparato il terreno ed ecco che dopo, dagli anni Ottanta in poi, abbiamo avuto tante di queste figure di cui Don Nino è diventato un po' il simbolo e in qualche modo le riassume tutte.
Eccellenza, con questa sua premessa ha fatto la cornice al tema che svilupperemo in questa puntata, ossia ripercorre il cammino di Don Nino partendo dalla sua ordinazione sacerdotale datata 1957 e, come lei stesso diceva, nello stesso anno in cui Papa Pio XII firmava la lettera enciclica Fidei Donum, con cui invitava le diocesi di antica fondazione a offrire presbiteri alle nuove diocesi africane per una rinnovata evangelizzazione. Seppure il grande movimento missionario si è sviluppato a partire dagli anni del Concilio, possiamo pensare che la formazione missionaria del nostro Don Nino si sia sviluppata nel fermento vissuto in quegli anni?
Sicuramente io quando ho conosciuto Don Nino era già reduce dal Brasile, ma pensando al cammino della Chiesa in quegli anni, la formazione missionaria diciamo che si è completata, perché l'enciclica Fidei Donum del 57 è anche un punto d'arrivo, non è solo un punto di partenza. Ecco, c'era stata un'intensa stagione di quasi 100 anni, di un'ottantina d'anni, molto intensa di sviluppo delle missioni cattoliche, ma come dicevo prima erano missioni sostenute quasi esclusivamente dagli ordini religiosi. Penso a una figura mitica alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, il Cappuccino, il cardinale Massaia, in Etiopia e Eritrea. Penso a tante altre figure di missionari, ma sempre tutto questo avveniva tramite congregazioni religiose. La novità fu la maturazione di questa consapevolezza che ogni diocesi è chiamata ad essere missionaria, e quindi è stato un passaggio teologico e culturale non da poco. Cioè, prima l'andare in missione era compito di alcuni che avevano ricevuto una chiamata speciale. Con l'enciclica del 57 occuparsi della missione è compito di tutte le chiese, quindi di tutte le diocesi, di tutte le comunità cristiane. E da allora, man mano, la mentalità si è evoluta, e io ho visto nella vicenda di Don Nino proprio quasi incarnato questo cammino della Chiesa, ecco, dal 57 fino ai nostri giorni. Come ho già avuto occasione di dire, quando decise di partire, Don Nino era un sacerdote amato, stimato, non a caso era rimasto molti anni come educatore superiore e direttore spirituale nel seminario minore arcivescovile di Cagliari, e questo è già un indice della fiducia di cui godeva da parte del vescovo e dei sacerdoti. Quando decide di partire e viene inviato dal vescovo come sacerdote Fidei Donum, era prete e missionario, erano quasi due vocazioni una accanto all'altra. Quando Don Nino è tornato, e poi tutto il lavoro che ha fatto nell'ufficio missionario diocesano, in qualche modo è stata cancellata la E, la congiunzione. Non più prete e missionario, quasi che il missionario sia qualcosa in più del ministero sacerdotale, ma prete missionario, tutto attaccato insieme, per indicare che la fisionomia del prete che è cambiata in questi anni, non soltanto in coloro che sono stati Fidei Donum e certamente sono tornati con un'esperienza di Chiesa molto arricchente, e sono tornati con una fisionomia sacerdotale ed ecclesiale sicuramente diversa da quella che avevano quando sono partiti. Diciamo anche a volte hanno faticato molto a farsi capire dalle nostre chiese di antica cristianità, abituati al nostro ritmo, ecco, alle nostre abitudini, e quindi recepire l'ecclesiologia, il modo di essere chiesa, la dimensione missionaria acquisite in queste giovani chiese dell'Africa e dell'America Latina, per le nostre antiche chiese d'Italia e d'Europa non è stato facile, e questi missionari di ritorno non sempre hanno avuto vita facile. Don Nino, vuoi per il suo carattere, vuoi per il suo sorriso, vuoi anche per la grinta, ecco, che lo ha caratterizzato da tutti i punti di vista, ecco, è stato davvero un grande animatore diocesano che ha aiutato tutta la sua diocesi, la nostra diocesi, a compiere il passaggio che lui aveva vissuto, non più prete e missionario, ma prete missionario, non più una diocesi anche missionaria, ma una diocesi missionaria, perché oggi essere cristiani ed essere missionari si sta dimostrando sempre di più una simbiosi, una sintesi necessaria. Se ci manca la dimensione missionaria, viene da chiederci se abbiamo la dimensione giusta come cristiani o come sacerdoti o come religiosi. La dimensione missionaria per tutti, una missione nata non più da una chiamata speciale che si aggiunge dopo tutte le altre vocazioni, ma che nasce dal battesimo.
Pensando a Don Nino, a me viene da pensare alla resilienza, nel senso che Don Nino è uno che ha sempre avuto la grande capacità di adattarsi facilmente a tutte le situazioni e dalle situazioni più difficili lui veniva fuori più fortificato. Pensa a tutte le sue disavventure che ha avuto in Brasile, prima di tutto quando è partito lasciando 15 anni di seminario diocesano come direttore spirituale e poi a raggiungere il Brasile, dove invece doveva muoversi, raccontava spesso, a cavallo da un villaggio all'altro. Ma poi le disavventure che ha avuto sotto l'aspetto della salute in Brasile, lei ha ripetuto nelle diverse omelie, dal funerale di Don Nino a poi al ricordo al seminario regionale, la grande operazione che lui ha avuto in Brasile. Ma poi anche in tutte le situazioni, lui sapeva adattarsi bene, era una persona che riusciva ad adattarsi alle varie situazioni, una cosa magari apparentemente superflua, ma lui era uno che era presente anche nei social network, quindi una persona di 80 anni che però sapeva adattarsi recentemente all'attualità. Ecco, in questo modo come lo ricorda?
Ma vorrei ricordare anzitutto in che tipo di Brasile è andato Don Nino, perché quando diciamo il Brasile qualcuno può pensare a Rio, a Brasilia, a San Paolo. Lui era nel nord-est, nel Maranhão. Io ho avuto la fortuna a partire dall'anno 1980 di compiere diverse visite nella Bahia, nell'interno della Bahia, che già fa parte del nord-est e delle povertà del nord-est brasiliano, almeno allora, e quindi ho potuto sperimentare di persona le condizioni in cui i nostri sacerdoti, anche le suore, anche dei laici, Fidei Donum, stavano lavorando. Quindi pensando alle strade bianche, le strade sterrate, pensando all'attraversamento dei fiumi con il barco, non c'erano ancora i ponti. Cioè il Brasile in questi ultimi 30 anni è cambiato enormemente, ma 35-40 anni fa nel nord-est era davvero terzo e quarto mondo. E Don Nino è diventato quasi proverbiale per il coraggio con cui ha affrontato le sue disavventure di salute. Bisogna dire che tutto sommato sono disavventure a lieto fine, perché lo hanno accompagnato e gli hanno permesso di essere attivo fino agli ultimi giorni. Don Nino non era anzianissimo quando è morto, 82 anni, 83, ma ha avuto la grande fortuna di essere operativo fino alla fine, fino agli ultimi giorni, e quindi gli anni che il Signore gli ha concesso li ha sfruttati tutti. Ma quello che mi ha colpito sempre di più in Don Nino è stata questa sintesi che lui ha saputo fare tra la formazione sacerdotale ricevuta qua negli anni prima del Concilio, di cui non ha perso assolutamente nulla, e l'esperienza di contatto con le povertà del nord-est brasiliano e anche con l'entusiasmo e la giovinezza spirituale delle chiese del Brasile. Lui ha saputo fare una sintesi davvero armoniosa, più unica che rara. Io di sacerdoti Fidei Donum ne ho conosciuti un certo numero, ecco, e non in tutti ho visto una sintesi così completa ed equilibrata, per cui nulla aveva perso della ricchezza spirituale, della tradizione delle nostre chiese, e ha saputo integrarla con la ricchezza e la giovinezza spirituale delle nuove comunità in Brasile che stavano sorgendo e che oggi si sono molto sviluppate anche grazie a sacerdoti come Don Nino. Io ho l'esempio di alcune diocesi del nord-est brasiliano, dove 30-35 anni fa c'erano diocesi con una quindicina di sacerdoti, di cui uno o due soltanto erano brasiliani, tutti gli altri erano Fidei Donum. Oggi in queste medesime diocesi la situazione si è rovesciata. Ecco, c'è ancora uno, due Fidei Donum, tutti gli altri sono sacerdoti brasiliani cresciuti, e sono diocesi che oggi hanno un seminario, hanno un gruppo di seminaristi, come ad esempio nella diocesi di Viana, dove in questo momento stanno operando i due sacerdoti cagliaritani, Don Giuseppe Spiga, che da poco tempo è stato nominato responsabile e rettore del seminario diocesano di Viana, e Don Gabriele Casu, che ci ha visitati di recente. Ecco, sono chiese che stanno crescendo, stanno vivendo un momento di crescita. Forse questo spirito primaverile, giovanile. Ecco, Don Nino l'ha interiorizzato tutto e questo gli ha permesso di essere sempre uno che ha guardato in avanti e guardato il futuro, e credo che per questo si è trovato bene sempre con i piccoli, con i grandi, con i laici, con i sacerdoti, perché ha saputo vivere in questa prospettiva di speranza e di futuro che è caratteristica, per quello che io ho conosciuto, di quasi tutte le chiese che sono in Brasile.
Don Nino aveva un grande desiderio. La diocesi di Cagliari ha avuto circa 20 sacerdoti fidei donum e spesso si chiedeva se c'era la possibilità di replicare, seppure in forme diverse, magari per periodi più brevi, l'esperienza futura dei missionari diocesani. Ricordo agli ascoltatori che nel 90 i fidei donum in Italia erano circa 20.000, dal 2008 sono scesi di quasi la metà, con una media dell'età di circa 63 anni. Però è anche vero che in Europa il numero dei sacerdoti per abitante è decisamente più alto di quello di altri continenti come Sud America o l'Africa. Eccellenza, secondo lei c'è ancora la possibilità che si replichino queste esperienze?
Credo che sia necessario fare un approfondimento. Intanto, appunto, i numeri sono eloquenti, l'età media dei sacerdoti europei è eloquente, ma secondo me il ragionamento da fare è un altro. La spinta dell'enciclica Fidei Donum voleva portare i sacerdoti delle chiese europee, soprattutto, e anche nordamericane, ad andare in aiuto alle giovani chiese dell'Africa e del Sud America che erano scarse di sacerdoti. Il rapporto preti fedeli, numero di fedeli per ogni sacerdote, rimane ancora alto anche oggi nelle chiese del Sud America e anche nell'Africa. Nell'Africa mi pare che però il numero delle ordinazioni sacerdotali sia molto cresciuto in questi ultimi anni. Ma il capovolgimento di mentalità a cui alludevo è questo. In questi decenni passati siamo partiti per portare aiuto. Credo che non sia esagerato oggi dire che è importante che qualcuno ancora parta per ricevere aiuto, per avere dei canali di comunicazione con queste chiese. Alcuni di sacerdoti sudamericani e africani già vivono in mezzo a noi, svolgono il ministero. In alcune regioni d'Italia sono anche molto più numerosi di quanto non lo siano in Sardegna. E questo è certamente un canale di scambio, il discorso dei vasi comunicanti. Ma il discorso dei vasi comunicanti funziona se qualcuno dei nostri sacerdoti ancora accetta di andare a lavorare in queste diocesi, dove c'è bisogno di un contributo e di una componente pastorale come quella che noi possiamo portare. Il bisogno oggi è meno numerico, direi più come comunicazione delle esperienze pastorali che noi viviamo. Queste giovani chiese hanno bisogno di conoscere le nostre esperienze pastorali, sia negli aspetti positivi sia anche nei fallimenti. E noi abbiamo bisogno di ricevere da loro non soltanto l'entusiasmo, ma anche le intuizioni, ma anche il coraggio che queste chiese hanno dimostrato e hanno. Quindi mi pare che sussistano nuove motivazioni per uno scambio Fidei Donum, non più soltanto a senso unico per dare, ma per continuare a dare e anche per ricevere. Senza dimenticare che noi viviamo una situazione di crisi economica, ma se guardiamo al livello economico sia di certe zone ancora del Brasile, dove rimane la povertà, sia le zone dell'Africa, credo davvero che abbiamo ancora da arrossire e dobbiamo ancora trovare qualche cosa da condividere con loro. Anche questo dell'aiuto materiale non è l'ultimo aspetto da tenere presente.
E anche per oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra rubrica Oggi parliamo di missione e mondialità. Dandovi appuntamento alla settimana prossima, vi ricordo che potete seguirci in streaming sul sito www.radiocalaritana.it e riascoltare queste e le altre puntate in podcast. E questo programma potrete seguirlo in diretta la domenica pomeriggio alle 19.10 e in replica il lunedì mattina alle 8.30.
Da Alessandro Porcheddu
e da Don Walter Onano un saluto cordiale e l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Calaritana.